Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Siamo al consueto appuntamento del venerdì con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Storri al microfono, buongiorno, e Roberto Fortunato in regia in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105 potete chiamare il numero verde 800 208 802 oppure potete inviare un sms al 335 12 43 317. Domani, 1 dicembre, ricorre la giornata mondiale della lotta contro l'AIDS, con commemorazioni ed eventi in tutto il mondo per ricordare la memoria di coloro che hanno combattuto questa malattia e per celebrare i progressi della ricerca. La migliore conoscenza di questa malattia, la prevenzione, la ricerca e le conseguenti nuove terapie hanno portato a poterla combattere in modo più efficace, ma sono diminuiti i casi di contagio. Lo chiediamo all'esperto, il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e membro della Commissione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS. Professor Cauda.
Buongiorno, buongiorno a lei e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
Eccola di nuovo con noi, benvenuto. Professore, ho letto i dati pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e mi sembra, se ho ben interpretato, che in generale c'è una diminuzione di casi. In alcune aree del mondo sì, e sono di meno, ma in altre sono aumentate. È giusto? Ci può dire qual è la situazione?
Certamente. Prima di darle questa risposta, io credo che mi sia consentito fare un commento alla giornata del 1 dicembre che ci accingiamo domani a celebrare, in quanto io credo sia una di quelle ricorrenze che, al di là della ufficialità, sono molto importanti. Io ricordo che si è giunti a stabilire questa data del 1 dicembre, poteva ovviamente essere anche un'altra data, proprio nel culmine, nel momento più grave della malattia, quando la malattia mieteva anche da noi molte migliaia di morti ogni anno e creava indubbiamente un allarme pubblico sociale del quale forse ci siamo dimenticati, ma che è, diciamo, è un qualcosa di molto molto recente. Ciò detto, io penso che sarebbe utile che noi ci ricordassimo delle singole malattie che vengono in qualche modo non celebrate, ma ricordate in determinate date tutto l'anno e non soltanto magari in occasione di queste ufficialità. Quindi questa è una assolutamente constatazione che non vuole essere polemica nei confronti di nessuno, ma è importante che ci fosse una sensibilità che viene spalmata tutto l'anno e non soltanto in determinate ricorrenze.
Ha fatto bene ricordarlo, grazie professore.
Sì, questo vale ovviamente per qualunque tipo di malattia, per l'epatite, il diabete, la malattia di Hansen, tutte quelle che in qualche modo hanno una ricorrenza, la tubercolosi. Ora, la sua constatazione è assolutamente corretta. Confesso che a me non piace, lei lo sa bene, fare questa ragioneria dei numeri, nel senso
sì,
i numeri
so.
Certamente sono molto importanti, i numeri nella loro freddezza ci dicono molte cose, qualche cosa però la dobbiamo leggere tra le righe. È chiaro che la malattia non è più quella che era negli anni 80, negli anni 90, perché, come forse avremo modo di dire in questa nostra chiacchierata, verso la fine degli anni 90 sono state introdotte quelle terapie antiretrovirali potenti che con grande sorpresa di tutti, me per primo, hanno veramente cambiato il volto di questa malattia in una maniera che forse allora non ci aspettavamo. Questa è la prima constatazione, il primo elemento importante, l'elemento forte direi. Al tempo stesso ci sono stati poi degli affinamenti per quello che riguarda, come lei diceva, prevenzione, migliore conoscenza, diffusione di idee, di confronto nell'ambito della società civile, che hanno portato indubbiamente a dei risultati positivi. Però rischia questa di essere una malattia a due velocità, dividere il mondo in un nord del mondo industriale, ricco, forse meno ricco di quanto non fosse qualche anno fa, vista la crisi che stiamo vivendo, e un sud del mondo che forse anche in ragione di questa crisi è ancora più povero, perché forse ci sono meno paesi donatori, e mentre il nord del mondo, come disse una volta durante un congresso negli Stati Uniti un medico di Medici Senza Frontiere, è diciamo fornito di quei farmaci che consentono di guardare alla malattia in maniera diversa, il sud del mondo, in senso ovviamente lato, questi farmaci non ce li ha, o ce li ha forse in misura minore rispetto a quelle che sarebbero le necessità e le aspettative. Quindi ha fatto benissimo a ricordare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non si stanca di farlo il 1 dicembre, ma non solo, di ricordare che esistono delle realtà nell'ambito del mondo che sono differenziate. Poi sa, il numero di casi lei lo può leggere in maniera diversa, perché essendoci il fatto, ad esempio anche nel nostro paese, che le persone fortunatamente non muoiono più, quindi hanno un'aspettativa di vita più lunga, rientrano, sembra che aumenti il numero di casi, nella realtà è soltanto effetto, fortunatamente, dell'aumento della sopravvivenza. Quindi questo è un dato rilevante, però forse non dovremmo, e il 1 dicembre è una di quelle occasioni forti, di dimenticare che a poche ore di volo da noi sussistono delle realtà molto difficili, delle realtà nei quali i farmaci sicuramente hanno apportato un beneficio, ma probabilmente minore di quello che sarebbe stato necessario.
Quindi per paesi, ad esempio come l'Africa, la difficoltà di accesso ai farmaci è la stessa che c'era, non so, 3 anni fa, le dico 3 anni fa perché le feci la stessa domanda sempre in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS, quindi non è cambiato molto in questo senso.
Ma dunque guardi, il problema ovviamente andrebbe verificato e visto, perché poi l'Africa è un continente, non è un solo paese, che sia stato fatto molto da molte organizzazioni governative, non governative, sovranazionali, è indubbio. Io non ho, con molta onestà lo devo dire, la possibilità di fare un confronto se 3 anni fa era meglio o era peggio di quanto non sia adesso. È chiaro che quello che io dico, andando periodicamente in alcuni paesi africani, e vedo che le realtà apparentemente sembrano abbastanza simili nel tempo, però è altrettanto vero che se uno legge i report, le casistiche, ci sono dei miglioramenti che non erano certamente la realtà quella di 10 anni fa, c'è stato un migliore accesso alle cure. Però quello che a me preme dire, ritorno su un concetto che avevo sviluppato pochi minuti fa, non è solo e soltanto magari il numero che aumenta, ma è che forse le necessità sono talmente grandi che è difficile, o per il momento è ancora difficile, poterle dire di averle soddisfatte o soddisfatte in maniera completa. È chiaro che nel corso degli anni, se noi guardiamo retrospettivamente, vediamo che un miglioramento c'è stato anche un impegno, ripeto, di molti attori, comprese le industrie farmaceutiche, comprese l'accesso da parte di farmaci prodotti in alcune aree del mondo a basso costo, che hanno sicuramente portato un miglioramento. Che tutto questo abbia raggiunto capillarmente tutte le necessità, mi sento di dire di no.
Professor Cauda, cosa ci può dire del fenomeno del sommerso, cioè le persone che sono sieropositive ma che non sanno di esserlo perché ancora pensano perché dovrebbe succedere proprio a me, e quindi contagiano a loro volta altre persone?
Beh, è un fenomeno sicuramente importante che va, secondo secondo me di pari passo con una certa riduzione, se così posso dire, nel livello di informazione. E perché finora abbiamo espresso, per quello che ha rappresentato la terapia antiretrovirale potente, gli aspetti eclatanti, benefici, assolutamente indiscutibili. È chiaro che se io guardo retrospettivamente, ed è certo non sono uno che ha nostalgia di quegli anni, perché sono stati veramente anni drammatici e pesanti, certamente per chi li ha vissuti sulla propria pelle come i pazienti, ma come le persone sieropositive, ma anche per i medici. Apro un inciso, era stato coniato per i medici un termine anglosassone di burnout, cioè nel senso che era proprio lo scoppiamento, se posso usare un termine magari che non è nel dizionario italiano, ma che rende molto l'idea, che le persone erano fuse, non riuscivano più veramente a sopportare questo impatto psicologico con una malattia così grave. Quindi questo è sicuramente migliorato, le terapie hanno portato un grandissimo vantaggio. Al tempo stesso, forse naturalmente, forse sì, forse no, hanno portato una riduzione da parte della società civile di interesse nei confronti di una malattia che faceva molto meno paura. Se posso anche qui ricordare, perché io ho vissuto, ero giovane negli anni 80 quando si sono verificati i primi casi inizialmente negli Stati Uniti, a distanza di un paio d'anni anche in Italia, ho vissuto, come dicevo, tutto l'intero arco dell'epidemia. Da clinico l'ho vissuto, non l'ho vissuto certamente avendo una prospettiva vastissima, ma anch'io ho visto molti pazienti, anch'io ho avuto determinate sensazioni, o anch'io ho visto l'evoluzione di questa malattia. Bene, mentre nei primissimi anni i congressi dell'AIDS, che uso questo termine per semplificare, anche se la malattia è una vasta costellazione di situazioni di cui l'AIDS è l'ultima e la più grave. Comunque, questi congressi dell'AIDS erano molto seguiti dalla stampa, dalla televisione. Oggi gli ultimi ricevono, direi, un'attenzione che è molto minore. Questo è dovuto al fatto che, come dicevo, non fa più così tanta paura come la faceva nel passato. A fronte di questa, parlarne un po' meno, essere meno in prima pagina, perdonatemi questa battuta un po' giornalistica, fa sì che le informazioni filtrino meno nell'ambito della popolazione giovanile e anche della popolazione che giovane non è più, per cui si verifica questo fenomeno che anche qui ha un nome inglese, dei late presenter. Chi sono i late presenter? Sono quelli che giungono alla nostra osservazione più tardivamente e sono curiosamente, perdonatemi questo termine, simili, assai simili a quei pazienti che noi vedevamo negli anni 80, cioè troviamo una persona meno giovane di quelle che vedevamo allora, una persona quindi direbbe di una certa età, che non era edotta sul suo status, quindi non aveva preso in primo luogo dei provvedimenti non solo ai fini del contagio, che lei giustamente ricordava, ma anche ai fini di curarsi, no? Non sapendolo non si curava, e giunge in una fase molto molto avanzata di malattia, per cui sembra che sia uno di quei pazienti degli anni 80. Ed è una situazione molto molto difficile, è una situazione che a quel punto diventa certamente gestibile oggi con i nuovi farmaci, ma che sarebbe stata molto più facile da gestire se qualche anno prima questa persona avesse fatto il test e si fosse sottoposto a quelle terapie. È chiaro che è facile dirlo in una trasmissione radiofonica, è molto più difficile poi che questo possa passare come messaggio. Questo certamente non è compito del singolo clinico, non è compito della singola istituzione, sono gli stati, diciamo i mezzi di informazione che in qualche modo devono rendere cosciente la popolazione della potenzialità di un rischio che non è ancora scomparso ma che persiste a tutt'oggi, con forme e con espressioni che sono molto diverse da quelle che erano negli anni passati.
Quindi possiamo dire che in generale si è abbassata la guardia?
Ma forse anche sì, potremmo anche dirlo. E l'altro aspetto su cui ad esempio molto negli Stati Uniti si punta è l'avanzamento di età. L'avanzamento di età delle persone sieropositive è effetto da un lato benefico della terapia antiretrovirale, cioè quelli che avevano 20-30 anni negli anni 80 e che sono riusciti fortunatamente a resistere, tra virgolette, all'arrivo delle terapie antiretrovirali potenti, sono invecchiati, quindi questo è un aspetto assolutamente positivo. L'altro aspetto, l'altro rovescio della medaglia è che ci sono persone meno giovani che nel passato che contraggono l'infezione e la sviluppano magari in età più avanzata, quindi ci sono una serie di manifesti ai quali io adesso idealmente faccio riferimento, in cui la malattia ha i capelli bianchi, non sei mai troppo vecchio per poterti contagiare, insomma tutta una serie di attenzioni rivolte ad una popolazione che non è più la tipica popolazione che osservavamo negli anni 80 e 90, cioè una popolazione molto giovane che però oggi è stata in parte, ovviamente non totalmente, sostituita o affiancata da una popolazione più anziana.
Tornando alle terapie, oltre che essere più efficienti, hanno diminuito anche gli effetti collaterali?
Sicuramente, guardi, la terapia antiretrovirale è stata una, certamente non è che lo dico io, che sarebbe ben poca cosa, ma viene riconosciuta in ambito internazionale da epidemiologi, da scienziati, come uno dei maggiori avanzamenti della medicina, paragonabile ad esempio, sempre per rimanere nel campo delle malattie infettive, all'introduzione della penicillina e quindi degli antibiotici. Quando poi si è andato a comparare quale effetto, quale impatto hanno queste terapie antiretrovirali, si è visto che l'impatto in termini di vite salvate, di anni di vita che sono assicurati, è molto maggiore ad esempio ad alcune pratiche, quali la chirurgia nel tumore della mammella seguita da radio e chemioterapia, il trapianto di midollo, i bypass coronarici, e questo ha indubbiamente una efficacia e un impatto superiore. A questo punto, di contraltare a questo, c'è però un altro aspetto, l'aspetto legato alle tossicità, ma anche qui va fatta una puntualizzazione. Rispetto al passato c'è una netta diminuzione delle tossicità, questi nuovi farmaci sono molto molto meno tossici di quanto non erano quelli della prima terapia antiretrovirale potente, tanto per intenderci quella della metà degli anni 90. Sono addirittura migliori di quelli che erano 6-7 anni fa, in termini sia di potenza antivirale, ma soprattutto in termini di minore tossicità. Un altro degli aspetti che credo meriti di essere ricordato nella terapia antiretrovirale è che all'inizio era un numero notevole di compresse prese più e più volte al giorno. Questo aveva fatto nascere il problema dell'aderenza alla terapia, perché se io la terapia la prendo male rischio di creare più problemi che vantaggi, insorgenza di resistenze che erano un reale problema. Di pari passo con il miglioramento della efficacia, la riduzione della tossicità, c'è la possibilità di ridurre, addirittura in qualche caso ad una sola compressa, la terapia antiretrovirale che si fa. Quindi le parole d'ordine che oggi si dicono sono regimi a minor numero di farmaci oppure una singola compressa che contenga al suo interno più componenti in modo tale da facilitare quella che è l'assunzione.
Quindi è in questo senso che è diretta la ricerca oggi?
Guardi, la ricerca è diretta secondo me in più fronti. Uno dei fronti più importanti è stata la semplificazione, ecco, questo è il termine, delle terapie, rendendole sempre più facili da assumere, sempre per favorirne l'aderenza, sempre più tollerabili in termini di effetti collaterali. E possibilmente, ma questo è indubbiamente una nota dolente, dovrebbero essere anche sempre più accessibili a tutte le tasche dei paesi, insomma in qualche modo è un costo che non sia molto elevato. L'altro aspetto che la ricerca sicuramente punta e che è stato un po' in qualche modo, non dico negletto, ma che con i vecchi farmaci rappresentava più un sogno che una realtà da perseguire, era la cosiddetta eradicazione. Cioè l'eradicazione era la liberazione di tutto l'organismo da parte dei virus, perché quello che noi dobbiamo dire è che con le terapie attuali si riesce a togliere, uso un termine molto semplice, spero non semplicistico, di togliere tutto il virus circolante, però non riusciamo a toglierlo da determinati santuari. Mi spiego meglio, se noi sospendiamo le terapie, da questi santuari, così vengono chiamati, del virus, questo esce fuori e riprende a replicarsi e ritorna nel sangue. Quindi in qualche modo quello che noi abbiamo fatto con questi farmaci è il controllo, e non è poco, mi permetta di dirlo, è il controllo della malattia. In altre parole, abbiamo reso cronica uno stato che era invece acuto e che acutamente poteva, purtroppo in un numero di casi elevato, portare alla morte. E invece con queste terapie in qualche modo si è arrestata la malattia. Però controllo della malattia non vuol dire guarigione, non vuol dire che preso, non so, per 15 giorni, un anno, per 10 anni, questi farmaci, io mi posso ritenere guarito. E il problema quindi è l'eradicazione, trovare farmaci, approcci magari di natura immunologica che consentano di pulire, tra virgolette, il virus da tutti i santuari presenti nell'organismo.
C'è una ricerca oggi che possa dare speranza?
Io, se posso dire, c'è stata una ripresa della ricerca su questo tema. C'è a Milano, cito, un convegno proprio a gennaio sugli aspetti della eradicazione. Ovviamente non è che ci saranno delle notizie sconvolgenti, perché sappiamo che in questo momento con i farmaci attuali non si riesce a eradicare, però l'ho citato perché è molto sintomatico del fatto che la scienza medica, la classe medica, i ricercatori si interrogano su un campo che, non diciamo negli anni 90 o 80, sembrava quasi un sogno, ma anche pochi anni fa era un qualche cosa, dice, sì, esiste, ma ci penseremo dopo. Il fatto che se ne parli, e se ne parli sempre più spesso, sarò un inguaribile ottimista, mi fa ben sperare che ci siano persone di valore che se ne occupano.
E allora ci lasciamo su questa speranza. Professor Cauda, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e membro della Commissione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.